Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci con il nostro immancabile appuntamento settimanale per raccontare il mondo della corsa in tutte le sue sfaccettature, appuntamento che accompagna insomma idealmente in qualche modo i podisti verso le loro gare domenicali e che speriamo insomma tenga compagnia anche a chi podista non è. Nel frattempo saluto a tutti voi all'ascolto anche in podcast e un saluto a Ivana Di Martino, che vedo ancora un po' riflessiva e pensierosa su questa nuova sigla, insomma non si è ancora abituata.
No, non mi sono ancora abituata. Di solito c'è cioè,
un po' l'orecchio,
è passata qualche
settimana, ma siamo ancora qui a ragionarci. E invece, venendo alla puntata di oggi, abbiamo due ospiti che ci hanno tenuto compagnia tutta l'estate con i loro consigli e i loro suggerimenti. Li ritroviamo oggi che l'estate ormai è finita, la nutrizionista Francesca De Rio. Ciao Francesca.
Ciao, buongiorno, ben ritrovati a tutti.
E il coach Fabio Vidana, ciao coach.
Ciao a tutti, ma che bella la nuova sigla,
Ripartiamo
ogni
da qui per questa.
Ogni tanto è bello cambiare.
Infatti, ci abbiamo messo qualche anno, no? Perché ormai insomma qua è ottava, non una stagione,
sì.
Abbiamo perso il conto qui. Allora, insieme anche oggi per rispondere come sempre alle domande dei nostri ascoltatori, domande sempre in tema di corsa, alimentazione, anche triathlon e allenamento, puntate devo dire sempre molto apprezzate, a giudicare anche dalle decine di migliaia di download fatti registrare insomma nel corso delle tante puntate mandate in onda e fatte insieme con il coach e la nutrizionista. Questa insomma per la serie ce la cantiamo, ce la
infatti ci facciamo i complimenti,
facciamo i complimenti da soli siamo così. Vi ricordo che insomma ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it e al numero WhatsApp dedicato alla trasmissione Personal Best 375-7269-212. Iniziamo con la prima domanda, che è per il coach Fabio Vidana, ce l'ha fatta Jacopo, che ha 38 anni e ci scrive da Ferrara.
Sì, è una domanda abbastanza complessa. Allora, buongiorno Personal Best, sono un runner appassionato, ho corso alcune mezze maratone e due maratone, la migliore in 3 ore 49. E nel 2025, magari in tarda primavera, vorrei provare a cimentarmi in un triathlon, pensavo a un olimpico. Io mi alleno di corsa 3-4 volte a settimana, in bici me la cavo abbastanza, mentre nel nuoto sono in difficoltà. Attualmente riesco a nuotare una vasca, poi però vado in crisi, non per lo sforzo ma per la gestione della respirazione. So di aver bisogno di alcune lezioni di nuoto, vorrei chiedere al coach... Non che faccia l'insegnante
di nuoto.
cercando di nuotare almeno una volta a settimana, lo ritiene un obiettivo raggiungibile in così poco tempo. E inoltre, un amico del gruppo di corsa mi ha detto che prima di lanciarmi nel triathlon dovrei avere la capacità di nuotare 100 metri in 2 minuti. Voi che dite? Sono un po' perplessa nell'ultima domanda.
Fabio.
Ma no, allora, innanzitutto il fatto che lui abbia questo desiderio di fare un triathlon, già triathlon olimpico o un triathlon sprint, io direi di entrare gradualmente facendo prima uno sprint, che ricordo è la metà dell'olimpico, quindi una gara intorno all'ora e un quarto, ora e mezza per un amatore è già un primo obiettivo realizzabile. E effettivamente per molte persone che non hanno fatto la classica formazione natatoria, cioè la scuola nuoto, il nuoto è un ostacolo complesso, difficile, che però come tutte le azioni difficili è anche molto stimolante. E quindi il fatto che lui già ha capito qual è il problema, perché dice dopo 25 metri di vasca ho problema non a svolgere il movimento ma respiratorio, vuol dire che non ha mai automatizzato la respirazione, che ricordiamo in acqua è ben diversa che all'aperto, perché noi siamo abituati ad avere una respirazione automatica all'aperto, dove possiamo respirare quando vogliamo. Sì. In acqua, se respiriamo con la faccia in acqua, beviamo e quindi naturalmente poi andiamo in panico. Per fare questo il suggerimento è molto semplice: partecipare in questo autunno e in questo inverno, visto che poi l'appuntamento agonistico già lo pone a primavera 2025, quindi abbiamo ben due stagioni, autunno e inverno 2024-2025, per partecipare a una classica scuola di nuoto per adulti. Perché nella scuola di nuoto vengono rifatte tutta la formazione e i fondamentali del nuoto, e quindi ci sono praticamente tutte le piscine che fanno un corso di questo tipo. Avremo a nostra disposizione un insegnante, un istruttore che ci saprà dare le basi fondamentali dello scivolamento, cioè il fatto di stare orizzontale sull'acqua, e della respirazione, che è l'automatismo che dobbiamo apprendere con la corretta tecnica e con la ripetizione su ripetizione su più ripetizione del corretto gesto. Quindi il consiglio è proprio questo: partecipare a un corso e come tutti i corsi sono almeno bisettimanali, cioè almeno due volte a settimana, perché una volta sola, come diceva il nostro ascoltatore, è un po' troppo poco, okay, perché vuol dire che passano 7 giorni dopo che io ripeta il gesto che sto imparando e quindi quando devo imparare una nuova abilità devo per forza ripeterla spesso, quindi il minimo è ogni 2-3 giorni. Quindi ogni 2-3 giorni, quindi 2 volte a settimana, 3 volte a settimana sarebbe anche meglio, ripropongo quel gesto per poterlo automatizzare e per poterlo fare mio. Quello del muro dei 2 minuti nel 100 metri, secondo me un'indicazione abbastanza concreta, precisa, che ci dice a che livello sono. 2 minuti in 100 metri è una cosa che con un minimo di formazione tutti possono fare. Ricordiamo che un nuotatore di triathlon in una gara di triathlon olimpico gira tra l'1:05 e l'1:10 ogni 100 secondi, okay, quindi siamo quasi al doppio. Direi che anche 2:20 può essere un'indicazione che ci dice se abbiamo un minimo di capacità di performance per poter uscire, quindi intorno alla mezz'ora nel triathlon olimpico. Quando siamo tra la mezz'ora e 35 minuti siamo ancora all'interno della media delle persone che amatori che fanno questo tipo di competizione. Quindi potrebbe essere una cartina di tornasole immediata che ci dice a che punto siamo. Okay. Quindi se faccio dai 2 minuti ai 2:20 posso ritenermi già abbastanza soddisfatto come velocità di base. Naturalmente poi questo 2 minuti 2:20 sui 100 metri devo tenerlo per 15 volte, perché quello poi è la distanza del triathlon olimpico, i 1500 metri oppure i 750 metri, quindi di mezzo la distanza per uno sprint.
Francesca, tu invece in quanto tempo li fai i 100 metri in acqua?
Ma lei è velocissima.
In piscina
o in mare.
So che tu sei una nuotatrice provetta.
No, perché è diverso. L'altro giorno, dopo aver nuotato in mare tutta l'estate, sono andata in piscina e stavo proprio affogando.
Sì, perché poi il mare
galleggia di più, insomma, perché c'è il sale. Allora, continuiamo invece con le domande dei nostri ascoltatori, non con le mie domande, diciamo così. Al numero WhatsApp 375-72-69212 ci ha scritto Marica, ha 48 anni ed è, dice, una mezza maratoneta, e ci chiede in particolare a Francesca: negli ultimi mesi avete parlato spesso di idratazione, sali minerali come magnesio, potassio e altro. D'estate siamo forse spinti dall'acquisto anche dalla pubblicità, come ci dobbiamo comportare ora in autunno o in inverno, magari durante i nostri allenamenti o le nostre gare? Aggiungo che a fine novembre correrò una mezza maratona a Milano, io mi alleno 3 volte a settimana con delle amiche, insieme stiamo cercando di mettere in pratica anche alcuni consigli del vostro allenatore, in particolare stiamo provando a fare 3 allenamenti sempre un po' diversi, quando riusciamo. Grazie. Francesca.
Allora, l'idratazione è sempre importante, quindi non solo d'estate. In realtà noi d'estate abbiamo, come dire, quasi la percezione, una percezione maggiore del dover bere, proprio perché abbiamo caldo e sudiamo. Ma in realtà questo è importante sempre, in autunno, in inverno, quando ci alleniamo al freddo, o anche in inverno, l'abbiamo sempre detto, quando ci alleniamo indoor. Quindi per chi fa gli allenamenti indoor, per esempio sul tapirulà, questa cosa diventa importantissima. Quindi in realtà non è una questione di stagione, ma è anche una questione molto, molto personale. Quindi quanto poi sudiamo, quanti liquidi perdiamo, che tipo di liquidi perdiamo, perché comunque la sudorazione, anche quella è diversa a seconda della temperatura, è diversa a seconda della persona. Quindi ci sono persone che tendono a sudare di più e ad avere un sudore più salino, quindi a perdere più sali. E proprio in queste persone, estate o inverno che sia, è più importante magari integrare sali minerali. Ricordiamo sempre che il sodio è il sale minerale più importante, diciamo quello che fa maggiore danno se è perso in quantità cospicue, quindi è bene sempre integrarlo. Io dico sempre prima curare l'idratazione di base e anche l'alimentazione, perché anche dai cibi ci arriva l'acqua e i sali minerali, quindi bere acqua non solo il giorno in cui ci alleniamo, ma tutti i giorni della nostra vita, quindi anche quando siamo fermi a lavorare. Io lo dico sempre perché comunque l'idratazione è importante anche per rimanere concentrati, quindi per essere maggiormente lucidi. L'acqua non ha un valore energetico, ma ha un valore metabolico fondamentale, perché diciamo, partecipa a tutte le reazioni che avvengono nel nostro corpo. Quindi se non c'è acqua, le reazioni avvengono male o più lentamente, no? Quindi anche il metabolismo cellulare ne risente a 360 gradi, quindi quello che succede a livello muscolare, quello che succede a livello degli organi, il cervello, eccetera, eccetera. Quindi questo di base. E l'acqua la prendiamo anche mangiando cibi freschi e ortaggi, frutta, verdura, che ci danno anche sali minerali. Quindi questo è quello che dobbiamo fare di base. Dopodiché, in base al tipo di allenamento, alla durata del nostro allenamento, all'intensità, consideriamo se ci alleniamo all'aperto o al chiuso, quanto sudiamo, chiaramente è fondamentale integrare anche sali minerali. È vero che diciamo, quando arriva l'estate, anche le stesse farmacie, no, espongono, no, tendono a vendere di più dei prodotti che sono a base di sali minerali, però noi non ci dobbiamo lasciare influenzare dalle pubblicità, ma invece dobbiamo come dire, lasciarsi influenzare solo dalle nostre sensazioni. Quindi nostra sensazione significa anche un bisogno, per esempio, di mangiare più cibi salati, significa che magari abbiamo proprio un debito di sali minerali, stanchezza eccessiva, crampi, appunto sudorazione eccessiva, sono tutti quei campanelli d'allarme che ci devono portare a, durante gli allenamenti chiaramente, sì, a valutare l'integrazione con questi prodotti, che devono essere chiaramente prodotti studiati proprio per lo sport. I sali minerali, che spesso anche contengono zuccheri, come abbiamo sempre detto, sì, quindi un prodotto magari che mi dà sia l'energia sia l'idratazione, che può essere utile quando faccio degli allenamenti particolarmente lunghi.
Allora, coach Marika, insomma, ci dice anche che segue i tuoi consigli, quindi alterna sempre un po' di allenamenti, per cui i tuoi consigli piano piano arrivano, insomma, alle persone che ci ascoltano.
Sono felice di questo, credo. Il verbo si diffonde.
Infatti, via così. Mamma mia. Vabbè, allora ci scrive Paola, 43 anni, che vive ad Alessandria, e ci dice: Ivana.
Allora, buongiorno ragazzi, una domanda per il coach Vedana. Sono un maratoneta. Quest'anno ho corso una maratona in 3 ore 21 e vorrei provare a correre la maratona di Londra nel 2025 ad aprile sotto le 3 ore 15. Io, per impegni e per capacità di reggere tanti chilometri di allenamento, non riesco a correre più di 4 volte a settimana. Aggiungo che quando corro ho la sensazione di correre bene, ma recentemente ho visto un mio filmato di corsa e ho notato che ho la tendenza di piegare il corpo verso il piede di appoggio, creando una sorta di effetto quasi pendolo. Spero mi capiate. Sì, in effetti è difficile, sì, da immaginare, sì, però sì, si capisce. Può essere causato dalla mancanza di forza nella parte addominale, ci chiede. E se sì, per migliorare i miei tempi mi conviene sacrificare un'uscita di corsa per una magari in palestra per lavorare sul tronco, quindi immagino core stability.
Sì, quella che fa sempre Ivana.
Infatti, è fondamentale.
È una bella domanda, e a me piace il fatto che la nostra ascoltatrice sicuramente ha ascoltato i nostri consigli, perché si è vista. Noi spesso diciamo è importante vedersi, perché quando noi ci alleniamo non ci vediamo mai. E quindi noi sentiamo, ma non ci vediamo. E gli occhi sono sempre quelli del coach, dell'allenatore o di un amico, che quindi sono la nostra visione esterna a noi. E spesso quindi le sensazioni che abbiamo divergono da poi dalla realtà che invece appare nell'esecuzione del gesto. Quindi già il fatto che lei abbia avuto l'esigenza di vedersi vuol dire che sentiva che qualcosa poteva essere migliorato. Quindi bene. Anche qui il verbo si sta diffondendo. Dice appunto che tende a cedere e quindi tende a chiudersi. Effettivamente potrebbe essere un problema di muscolatura di sostegno. E si ha quindi dei muscoli particolarmente utilizzati nella corsa, che sono quindi dell'arto inferiore, quindi tende a cedere magari il ginocchio, quindi l'angolo del ginocchio con la coscia, tra coscia e tibia, e anche l'angolo tra invece coscia e tronco. E quindi lì invece è un problema, come ha già anticipato Ivana, che sa bene quanto è migliorata introducendo una routine costante e continua di core stability, quindi quanto il rinforzo della muscolatura di sostegno aiuta a migliorare la postura. E come l'aiuta? Aiuta ad alzare il centro di gravità di quei pochi centimetri che ci permettono quindi di poi alzando il centro di gravità, di fare un passo più lungo e quindi di migliorare l'ampiezza. Migliorando anche l'ampiezza di pochi centimetri, miglioreremo poi la performance a parità di energia che utilizziamo, perché naturalmente la velocità è il prodotto, lo diciamo sempre, tra l'ampiezza, cioè tra quanto lungo è il passo e quanto è frequente il passo, cioè quanti passi ne facciamo al minuto. Quindi, lavorando sulla core stability e su una routine quindi di rinforzo dei muscoli addominali, trasversi, lombari, glutei, miglioreremo questa stabilità e miglioreremo la postura. Quindi bene che introduciamo almeno una seduta, okay, a settimana, ma possiamo anche introdurre due sedute più corte, anche abbinandola all'allenamento. Lei ha detto che ha quattro sedute, sì, possiamo fare nelle due sedute di corsa più corte, quindi quelle da 50-60 minuti di easy jog, possiamo farle precedere da una routine di 30 minuti, per esempio, di core stability, a cui segue appunto la corsa di easy jog. E questa è una strategia vincente nella fase preparatoria molto lontana dalla gara. Quindi il mio consiglio è proprio questo: non ridurre il numero di sedute di corsa, perché se ho l'ambizione di scendere sotto le 3 ore 20, che per una signora,
no, in realtà è un lui,
è un lui, Fabio.
Paolo.
Ah, è Paolo. Ho capito che era una signora. Vabbè, quindi se comunque vogliamo migliorare la prestazione di 6 minuti, di 7-8 minuti, che non è poco, cioè vuol dire di scendere di parecchi secondi al chilometro, non dobbiamo diminuire il numero di giornate in cui corriamo. E già 4 giornate di corsa, di cui quelle infrasettimanali saranno più corte, non dobbiamo ridurle a 3. Mm-hmm. E quindi possiamo usare questa strategia, cioè le 2 giornate in cui non facciamo lavori specifici inseriamo invece la routine di rinforzo della core stability.
Perfetto.
Bene.
Allora, noi su questo facciamo una breve pausa, per solidarietà facciamo un po' di addominali, no?
Sì, sì, ci mettiamo
frattempo
a fare plank.
Sì, e torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Personal Best, non andate via.
Personal Best.
E allora, seconda parte di questo nostro appuntamento mensile con le puntate che definiamo sempre domande e risposte. Le domande sono quelle che ci avete scritto e ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212. Continuiamo, Ivana, con una domanda per Francesca.
Abbiamo una domanda di Samuele e ci chiede, forse un argomento di cui tra l'altro abbiamo parlato anche recentemente ma non mi ricordo, e ci chiede: c'è una correlazione tra corsa e ritenzione idrica? Perché appunto dopo la corsa ho la sensazione di gonfiore, soprattutto addominale e anche di gambe e braccia. Grazie.
Allora, diciamo che c'è sicuramente una relazione tra la corsa e la ritenzione idrica, però non mi è chiaro che cosa intende per questo, per gonfiore addominale, perché non c'entra niente con la ritenzione idrica. Quindi per quel che riguarda la ritenzione idrica ci può essere, perché sostanzialmente quando noi sudiamo, anche quando fa caldo, la reazione proprio del nostro organismo è quello di trattenere i liquidi, no? È una reazione proprio di risposta, di conservazione, nel senso che se c'è più caldo e quindi tenderò a sudare, tenderò a perdere più liquidi, il mio corpo si difende tendendo invece a ritenerli di più. Per esempio, io quando inizia l'estate, inizio nei mesi di giugno, luglio, fa tanto caldo, e quando faccio appunto la bioimpedenziometria nel mio studio alle persone che vedo, magari persone che ho già visto durante l'inverno, trovo una condizione di idratazione molto molto diversa ed è dovuto proprio a questo. Quindi e dico a tutti, c'è questa ritenzione di liquidi, quindi uno spostamento proprio dei liquidi intra e extracellulari differente, ed è qualcosa che trovo tutti, ed è un momento di proprio adattamento al caldo. Quindi, a parte il caldo, è chiaro che se magari non idrato in maniera adeguata è possibile che correndo, quindi facendo un qualsiasi allenamento, in realtà possa trattenere di più i liquidi. Quindi questo succede spessissimo, ci sono tante persone che cominciano anche dopo essere andati in bicicletta, le mani gonfie, vabbè, diciamo che in bicicletta avere le mani gonfie potrebbe derivare dalla posizione, questo è già diverso, pure chi va in montagna che ha uno zaino sulle spalle, insomma lì ci sono tante variabili sicuramente, quindi sì, c'è una relazione. Per quel che riguarda la pancia gonfia, quello potrebbe essere un altro motivo, cioè potrebbe essere un problema di disbiosi, di problemi addominali, quindi la pancia gonfia, okay. In questo caso però bisognerebbe approfondire un po', sì, cosa intende per pancia gonfia, ecco.
Però l'ho notato anch'io quest'estate, sì, l'ho avuto tantissimo. Sì, le gambe gonfie, però è veramente,
esatto,
stato per questo motivo, perché sudavo,
infatti,
tantissimo durante il giorno per la corsa eccetera, e avevo tanto le gambe gonfie, sì.
Ti dovevamo mandare in studio Ivana,
sì, per così, Franci, mi trascuri.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto, rispondiamo a Giulia, ha 44 anni, ci scrive da Pavia. A maggio ha corso la prima maratona con grande soddisfazione, in passato ha corso tante mezze e 10 km, poi appunto trascinata, dice, dal mio gruppo di amiche di corsa, ci siamo buttate in questa avventura. Poi, insomma, avventura della maratona. Poi è arrivato il caldo e la mancanza di obiettivi mi ha fatto un po' perdere la continuità che ero riuscita a darmi. Da qualche settimana ho ripreso a correre, ma i ritmi e le distanze corsi nella prima parte dell'anno sembrano fantascienza, scrive, mi sembra impossibile. Come posso tornare la Giulia di prima, coach?
Diciamo che è abbastanza fisiologico la situazione che ci descrive la nostra ascoltatrice, perché comunque d'estate, soprattutto se abbiamo fatto il nostro obiettivo precedentemente, col caldo le performance si abbassano, ed è per questo che per esempio gli atleti d'estate cercano di fare training camp in quota in montagna, proprio per trovare delle condizioni ambientali più idonee per fare la costruzione della performance. Quindi dico alla nostra ascoltatrice Giulia di aspettare solamente l'autunno, ormai è arrivato, le temperature si abbassano, di quindi aumentare numero e la distanza degli allenamenti, e vedrà che la condizione settimana dopo settimana crescerà, perché è fisiologico che quindi con le condizioni mentali ottimali, quindi col fresco, con l'umidità corretta, l'adattamento avviene velocemente e il nostro corpo è capace di sorprenderci ogni volta. Basta aspettare, basta aspettare e praticare. Le parole segrete sono proprio queste.
Pazienza. Poi Fabio, mi viene da aggiungere che probabilmente lei si era dato questo obiettivo grande della maratona, venuto a mancare l'obiettivo della maratona, magari si perde un po' quell'abitudine anche alla corsa, no Fabio?
Sì, infatti riprendere la frequenza e la lunghezza delle, e poi darsi un altro obiettivo, perché senza un obiettivo la motivazione tende a scemare, se invece crei un obiettivo la motivazione si rinnova, perché il fatto di avere questo impegno, di aver fissato un obiettivo ben circoscritto, come quindi come una gara, come un tempo, come un luogo,
anche una distanza,
ci permettono, il tipo di gara, ci permettono di rinnovare la motivazione e di evitare quell'effetto un po' di vabbè, lo faccio perché lo devo, ma invece lo faccio perché lo voglio e non vedo l'ora di realizzare il mio goal, il mio obiettivo.
Infatti, obiettivi che non mancano Ivana oggi, che è qui in radio, ma anche, insomma, sappiamo la partenza di una maratona, forse poi ne parleremo. Facciamo finta di nulla però.
Niente.
No? E allora con questa domanda dobbiamo chiudere di corsa, del resto siamo sempre di corsa qui a Personal Best, che dire, grazie mille come sempre al coach Fabio Vedana, a presto.
Grazie ragazzi e ragazze, è stato bello riprendere con la sigla nuova e iniziare questo magnifico autunno che ci aspetta.
E grazie anche alla nutrizionista Francesca De Riu, a presto.
Grazie a tutti per le domande, mi mancavate.
Anche tu a noi.
Infatti.
Alla prossima.
E allora anche oggi c'è la possibilità di aggiudicarsi un pettorale, chiudiamo quindi la puntata con una domanda per i nostri ascoltatori, Ivana.
Direi che è proprio facilissima. Qual è la distanza su cui si corre la maratona? Quanto misura una maratona?
Allora scriveteci la risposta alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212. I primi tre ascoltatori che risponderanno correttamente si aggiudicheranno un pettorale per partecipare alla prossima Milano 21 Follow Your Passion, la mezza maratona autunnale che andrà in scena a Milano domenica 24 novembre. In bocca al lupo a tutti, ci saranno comunque altre opportunità anche nelle prossime puntate di Personal Best, per cui continuate come sempre a scriverci, personalbest@radio24.it. Buone corse a tutti e buona giornata.
Buona domenica.